La profondeur de l'homme, c'est la peau. La profondità dell'uomo è la pelle. Così Gilles Deleuze, nella Logica del senso, riprende una formula di Paul Valéry, il quale nell'Idée fixe ou deux hommes à la mer aveva scritto: ciò che vi è di più profondo nell'uomo è la pelle. E poi midollo, cervello, tutto ciò che serve per sentire, patire, pensare, essere profondo, sono invenzioni della pelle. Possiamo scavare, dottore, noi siamo ectoderma. Partiamo da questo asserto che esprime un frammento del XX secolo, proponendolo piattamente a Giuseppe Penone, appoggiati a un vasto tavolo che occupa il suo studio torinese, che è una media industria della produzione del senso artistico contemporaneo. Difficile presentare Giuseppe Penone, uno degli artisti più storicizzati tra quelli viventi, che beneficia di un successo commerciale poderoso e che lo scopriamo visitando le mostre che lo riguardano, frequentando la sua opera e poi ascoltando il suo eloquio riflessivo e lucido, ambisce sempre a non cedere il senso. Certo, possiamo dire che, andando avanti nella carriera, egli ha saputo abbinare la ricerca formale, materica, concettuale, a prodotti spesso gradevoli, come il pubblico ha potuto apprezzare nella recente mostra a lui dedicata dal Museo di Arte Moderna di Rovereto. Partiamo dunque dalla pelle.
È vero, io ho iniziato a lavorare alla fine degli anni 60. Era un momento in cui c'era un azzeramento del linguaggio nell'arte, no? C'era una messa a zero per ripartire in altri modi. Il momento della minimal art, il momento della riduzione al massimo dell'immagine, no? E della coincidenza tra azione e immagine. Ora, il mio interesse alla pelle era anche in questo senso, perché la prima immagine che si dà, che un essere umano dà o un animale dà, è l'impronta del suo corpo, l'impronta che viene registrata nel terreno o sui muri, comunque l'impronta del corpo. E per l'essere umano addirittura l'impronta della pelle identifica l'individuo. Quindi in un certo senso c'è una contraddizione tra l'impronta che identifica l'individuo, che è un'impronta animale, quindi che appartiene a tutti, e il problema dell'opera d'arte come testimonianza di un pensiero individuale. Ancora oggi per me l'interesse maggiore è proprio questo, di pensare che un individuo sia ricordato e venga visto attraverso la sua identità e il suo lavoro. Ma c'è una contraddizione nella nostra società rispetto, per esempio, alle impronte della pelle. Se lei pensa a tutto il tempo che viene speso nella vita di un uomo a cancellare le proprie impronte per un problema di igiene, probabilmente in una vita più a contatto con la natura questo problema è meno forte. Queste riflessioni mi hanno portato a fare un lavoro considerando la pelle come immagine automatica, quindi un'immagine animale involontaria che, prendendone coscienza, diventa opera, e questo fin dall'inizio, ma il problema del contatto dell'immagine è un problema legato alla scultura, perché la scultura è far aderire la propria mano a una superficie, a una materia. Aderendo a una superficie la mano prende la forma, il negativo della cosa che tocca, e nello stesso tempo, se il materiale è morbido, lascia l'impronta all'interno del materiale. Su, ad esempio, un pezzo di creta raccoglie l'impronta della mano, quindi diventa il negativo della forma della mano. E una scultura tradizionale, diciamo, modellata in creta, si può dire che lo scultore è il negativo della forma positiva della scultura. Lo scultore è il negativo della forma della scultura e la scultura è il negativo delle sue mani.
Lei ha usato questa immagine che la pelle è l'immagine automatica. E poco prima diceva che la pelle lascia l'impronta e pone la questione dell'immagine perché c'è un passaggio di continuità tra l'impronta e la traccia. L'impronta lascia la traccia e la traccia, che è un segno, diventa sia immagine che significato. Quando poi lei aggiunge che la pelle è l'immagine automatica, lei azzera questo segmento e spiega perché all'inizio lei diceva: io cerco un rapporto paritario tra me, uomo, essere umano, e la natura, se non ricordo male. Questa relazione tra positivi e negativi che lei ha appena evocata, in un certo senso va a combaciare, a coincidere, perché se la pelle, oltre a essere ciò che attraverso la propria impronta lascia una traccia, e quindi il segno che è un significato e un'immagine, se la pelle è anche la sede automatica dell'immagine, in un certo senso si risolve, si scioglie la questione della rappresentazione e ciò che noi esperiamo che diventa sia realtà sia opera.
Sicuramente un altro elemento col quale si potrebbe riuscire a capire un aspetto di gran parte dell'arte del XX secolo è legato alla tautologia. Ora, un'impronta è tautologia perché è un'azione ed è l'immagine. Io dico tautologia, ma il gesto di Fontana è tautologia, il blu di Yves Klein è tautologia. E la tautologia è stato il modo per sfuggire al rigore e all'intellettualismo dell'arte astratta. È la cosa che ha ripermesso di riconsiderare la realtà e di riappropriarsi da parte degli artisti della realtà e dell'immagine. Questo è un momento che è durato parecchio e che probabilmente è iniziato già negli anni 30 e che è durato fino almeno agli anni 80.
E che storicamente è molto importante, ha prodotto dei risultati di grande valore, però a un certo punto ha anche consentito ad una degenerazione di questo fenomeno tautologico, che è anche un fenomeno di evidenziazione della realtà, no? Cioè la realtà ha valore in sé. Quando si esagera, poi questa tautologia diventa un nulla, una volgarità.
Sì, soprattutto diventa fenomenologia, e questo non è più un problema dell'arte. Comunque la poesia, io ritengo, non è una cosa definita, si sposta a seconda dei casi. A questo proposito, comunque, della pelle, del contatto, potrei aggiungere che si usano le mani per correggere le distorsioni ottiche. Quando c'è un materiale lucido, non sappiamo se questo lucido è dato dall'umidità o dalla sua natura, lo si tocca. Quindi il toccare serve a correggere le distorsioni ottiche. Questo è un altro aspetto della scultura e non credo che sia un caso, in un momento in cui si ridefiniva il linguaggio dell'arte, negli anni 60, che ci sia stato prevalentemente un lavoro di scultura tra gli artisti, perché c'era bisogno di un'aderenza alla realtà, e la realtà definita attraverso la scultura è una realtà meno illusoria, più tangibile, più vera sotto un certo punto di vista. Questo può servire proprio perché nel momento in cui si ridefinisce un linguaggio si tendono a semplificare e a rimettere in valore degli elementi che non diano adito a delle interpretazioni, un linguaggio che deve partire su delle basi più rigorose.
Quando lei usava l'immagine per raccontare il modo in cui lei interagiva con la realtà, eminentemente attraverso la natura, lei si inseriva nella natura, apriva la corteccia, infilava della cosa, inchiodava un perno con una scritta sopra, la stessa mano, e anche un voler innestare, almeno la mia percezione è anche quella di un tentativo di un innesto di qualche cosa di esogeno rispetto a quella pianta. Lei sente questa dimensione, questa area di azione che innesta qualcosa in qualcos'altro?
Ma non era tanto l'intenzione di innestare quanto quello di memorizzare il contatto. Cioè avviene un contatto che viene registrato attraverso l'impronta, come abbiamo detto prima. Il titolo di quel lavoro, quello della mano, è trattenere la crescita dell'albero. La mia intenzione era quella di memorizzare quel momento e successivamente questo mi ha portato a capire che era un fatto reale la memorizzazione di un'azione o di una condizione di crescita dell'albero, era una memorizzazione all'interno della struttura stessa dell'albero. Quindi ho pensato che si poteva ritrovare, scavando l'albero ormai cresciuto, che magari aveva avvolto completamente la mano, si poteva ritrovare il momento esatto del contatto all'interno della struttura dell'albero. E subentra un altro elemento nell'opera che è il tempo, che è il tempo registrato all'interno dell'albero, ma anche il tempo di un'opera che evolve, che si modifica negli anni.
In realtà, in termini di tempo, l'effetto che la mano può ottenere sulla crescita dell'albero è impercettibile, quasi inesistente. Quindi qui si affianca ad un atteggiamento di adesione, un atteggiamento di piena evocazione lirica. Entra in gioco un fattore che è poetico e che passa anche forse attraverso la parola.
Intanto questo fatto dell'aderenza significa anche un'eguaglianza tra le due materie che si toccano, c'è un momento di coesistenza, c'è una compenetrazione di un elemento in un altro elemento. C'è però un'altra cosa che vorrei dire, è che quando uno guarda una cosa c'è un tempo che corrisponde alla velocità della luce tra l'oggetto che si vede e l'occhio. Guardando un cielo stellato possono essere milioni e milioni di anni l'oggetto che vediamo rispetto alla cosa che percepiamo, appartiene al passato. Quindi abbiamo un passato che corrisponde a tutte le immagini che arrivano al nostro occhio e un futuro. Il presente praticamente è inesistente. La cosa che si avvicina più all'idea del presente è il contatto, perché c'è solo il tempo della percezione. E questo è la cosa che mi ha spinto anche a privilegiare la scultura per questa ragione, perché è un qualcosa che testimonia l'esistenza, un po' la questione della traccia di cui si parlava prima. In fondo diciamo sempre sono, ma questa parola non è giusta. Uno dovrebbe dire fui o sarò, che è già passato l'attimo. Quindi questo contatto in qualche modo sottolinea a fondo questa incongruenza che c'è nel nostro linguaggio e nella nostra presunzione di esistenza.
E il contatto è anche la matrice della fotografia e soprattutto nella prima fase del suo lavoro la fotografia è molto importante perché lei agisce nella natura ma poi resta la fotografia e peraltro rovesciare i propri occhi in questo è un lavoro che ha segnato in modo incisivo la storia dell'arte, però è significativo anche all'interno della sua poetica.
Sì, io ho usato la fotografia specialmente nei primi lavori come documento, non per fare della fotografia. C'era bisogno di documentare l'opera. E stessa cosa si può dire per le lenti contatto specchianti. La fotografia era l'unico mezzo per testimoniare questa azione che avevo fatto, quella di mettere sugli occhi delle lenti che riflettevano l'immagine e che quindi mi impedivano di vedere definendo il volume del corpo. Lei a occhi chiusi ha l'esatta dimensione del corpo. Aprendo gli occhi il suo corpo si estende fin dove si vede. Oltretutto io la fotografia mi permetteva di vedere, anche se in modo molto incerto, all'interno della pupilla ciò che io avrei dovuto vedere. Poi c'era un'altra riflessione che era quella che nell'arte uno trasmette delle immagini che ha visto o l'immaginazione di un'opera è il frutto di un insieme di cose percepite in modo corretto o non corretto, magari delle immagini travisate sono ancora più interessanti. Comunque è un qualcosa di già assimilato che viene rielaborato. In quel caso io riflettendo l'immagine che avrebbero dovuto vedere, riflettevo immediatamente quello che avrebbe potuto essere l'opera. Quindi c'erano delle riflessioni di questo tipo.
Quindi si ritorna alla questione del positivo negativo. Non esiste positivo senza un negativo, che c'è questo continuo rimando tra il percepito e il percettore.
Sicuramente. È il problema continuo della scultura, che è basato sul negativo e sul positivo, che è poi il problema anche del linguaggio, anche nello scrivere o nel parlare, si usano dei contrasti che permettono di o di suscitare l'attenzione oppure di dare una spiegazione alle cose che si vogliono dire.
Giuseppe Penone sta parlando qui dell'opera Rovesciare gli occhi, dove noi vediamo una serie di immagini fotografiche in ognuna delle quali vi è il volto dell'artista e l'iride è occupata da una immagine che sembra riflessa. Nella versione presente al Museo del Novecento di Milano, la didascalia spiega che sugli occhi dell'artista sono state applicate delle lenti specchianti, all'interno delle quali noi vediamo un'immagine frutto dello scatto di Paolo Mussat Sartor, importante fotografo italiano. Ma le cose non stanno esattamente in questi termini ed è meglio ascoltare come Giuseppe Penone racconta la struttura dell'opera.
Allora, io ho avuto quest'idea e volevo documentare, non ero sicuro di riuscire a produrre le lenti a contatto specchianti, quindi ho fatto una serie di fotografie che sono dei fotomontaggi. Cioè il fotomontaggio, ho fatto fare le fotografie, adesso non ricordo se l'ho fatte io, se l'ho fatte fare Mussat, di una strada o di più luoghi, e poi queste ridotte della dimensione dell'occhio, ritagliate e inserite al posto dell'iride. Quindi era l'idea del lavoro. Successivamente ho prodotto le lenti specchianti che sono state fotografate da più fotografi. L'ha fotografate un fotografo del mio paese che si chiama, spero ancora, Claudio Basso, poi Mussat, Paolo Pellion, mia moglie Dina, Claudia Abate, insomma sono state più persone che hanno fatto delle fotografie di quell'opera.
E invece che cos'è il pane alfabeto?
Il pane alfabeto è sempre, parlando di aderenza se si vuole, è l'idea di costringere gli animali a scrivere. C'era un alfabeto immerso dentro il pane per cui loro mangiando percorrevano, mettevano in evidenza la scrittura a forza di levare, quindi togliendo pane appariva la scritta, ma così facendo facevano un percorso che era quello dell'alfabeto, che in quel caso è percorso dalla forza animale. Come anche avevo fatto la stessa cosa per esempio con un albero, dove avevo messo un cuneo con le lettere scritte a matrice, quindi in negativo, e i numeri anche, e inserito questo cuneo in un albero, poi l'albero crescendo scriveva, avrebbe dovuto scrivere al suo interno il positivo, costruiva al suo interno l'alfabeto in positivo, quindi spaccando in due l'albero si sarebbe potuto leggere al suo interno la scrittura.
Lei, ho preso questa nota che scrive, sono parti di un testo un pochettino più lungo, percorrere con il gesto il verde del bosco, sovrapporre il verde del bosco al bosco, consumare il verde del bosco contro il bosco, ripetere il bosco con i verdi del bosco. Lei ha una relazione con la parola non di poco conto.
Beh, la scrittura mi serve per chiarire cosa faccio. Io l'ho sempre usata solo per quello. Non credo, perlomeno non lo so, comunque non è che scrivo per scrivere. Io scrivo in relazione al lavoro. Tutte queste cose che dico, se poi gliele spiego, vede che hanno una logica molto precisa, quindi è quasi una ricetta. Quindi la ricetta priva degli ingredienti diventa un qualcosa che ha valore in sé come scrittura, un po' come l'Artusi. Allora, le spiego l'azione. Io prendevo delle foglie del bosco, soprattutto di sambuco perché macchiavano di più, appoggiavo una tela a un tronco dell'albero e strofinavo, quindi un frottage molto semplice. La cosa che mi interessava in quel momento era proprio di riprodurre l'immagine del bosco attraverso il contatto, attraverso un frottage. Ed è incredibile come, partendo da un'impronta che è piatta su un elemento del genere e ripetendo questa operazione su diversi tronchi di diversa grandezza, si costruisce la profondità, cioè l'occhio non vede, percepisce lo spazio che in realtà non c'era nell'azione, Se io faccio un solo tronco si vede il frottage, nel momento che ce ne sono più di uno, uno ricostruisce mentalmente il bosco. Io prima dicevo che la mano quando tocca un oggetto assume la forma dell'oggetto, diventa negativo dell'oggetto. Avevo anche detto che in realtà quando uno scultore modella una scultura è il negativo della scultura. Era l'84 quando ho fatto il primo di queste due testine, c'era mio figlio e ho pensato di vedere se si traduceva questa idea anche in termini figurativi, visibili. Quindi ho adattato la mano alla fronte del bambino, senza modificare la posizione della mano, l'ho impressa nella creta e ho continuato a fare una serie di gesti in questo modo. E ho ottenuto un ritrattino che è abbastanza rassomigliante, tra l'altro, del bambino. Ho fatto cuocere questo oggetto e negli spazi dove era visibile il gesto della mano ho posto della cera, ho staccato la cera dalla creta e l'ho fatta fondere in bronzo. Quindi ho ottenuto i singoli gesti, quindi sono forme poco riconoscibili, ma che se si appoggiano sull'oggetto nella loro posizione lo ricoprono completamente. E questo è diventato come una corteccia, per questo che l'ho chiamato corteccia. E in fondo, quando si fa un lavoro, l'idea può essere anche molto stupida o semplice, però poi dopo la materia o l'azione può essere sorprendente, o può sorprendere alcune persone e non altre. Lei mi aveva preannunciato anche di parlare della relazione tra i concetti di impronta, traccia, segno e superficie. Io credo che l'elemento che unisce queste parole sia il gesto. E il gesto è un qualcosa che è presente nell'opera, tradizionalmente presente nell'opera. Si riconosce un'opera di un pittore attraverso il suo modo di dipingere, attraverso il suo gesto. Non solo attraverso l'iconografia. Nell'arte contemporanea spesse volte il gesto è annullato perché si usano tecniche che sono completamente artificiali oppure demandate ad altre persone, quindi l'opera diventa anonima in un certo senso. Questo credo che sia un errore perché attraverso il gesto si conosce la materia, si conoscono i materiali e quindi si può elaborare l'opera in un modo oppure in un altro. Lei pensi a un quadro colorato con un certo tipo di colori o con altri, muta completamente. Ma l'altra cosa che è molto importante è che se lei affianca una fotografia ad un ritratto, anche un cattivo ritratto, la fotografia documenta l'esistenza di una persona, quindi è un qualcosa che è legato ad un'idea di morte, di qualcosa che c'è stato. In un quadro, invece, in una rappresentazione figurata di un ritratto, cosa si guarda? Non si pensa mai alla persona. Si guarda il quadro, la materia, si guarda il gesto che c'è nella pittura. E il gesto dà un'idea di vitalità. E questo è il fascino, credo, che c'è nella rappresentazione figurata che ha accompagnato l'esperienza dell'uomo dai suoi esordi.